Vita da parrucchiera, sarta, medico, avvocato, contadino, macellaio, farmacista, meccanica di auto, poliziotta, idraulico.
Tutto quello che avreste voluto sapere
sui mestieri degli altri e non avete mai osato chiedere.
Benvenuto Andrea Nessi, soccorritore professionista. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie, ben arrivato. Grazie a te. Tu quanti anni hai, Andrea? Cominciamo subito così.
A brevissimo 46.
Complimenti, è un altro che li porta anche, bene Paolo.
Io sembro veramente suo zio come ieri con quell'altro col falegname. Allora, tu sei un soccorritore professionista, vuol dire che lavori sulle ambulanze, esatto, e che rispondi al 144.
Confermo.
Come funziona? Cioè il 144 sappiamo che è a Bellinzona e poi le chiamate vanno sulle varie parti del territorio.
Sì, l'144 riceve le chiamate, diciamo, dell'utenza, fa un dispatch della chiamata, quindi analizza la chiamata, dopodiché allerta il servizio ambulanza di competenza, solitamente su base territoriale. Siamo organizzati per regioni, quindi ogni, sì, regione ha il proprio servizio ambulanza.
Tu sei Croce Verde Lugano.
Esatto, io opero quindi nel territorio luganese e quindi la centrale coordina appunto l'invio e la gestione dei mezzi sul territorio in base al tipo di urgenza emergenza che viene, ecco,
domandata. Sì. Poi si dice sempre rimanere in caso di intervento, rimanere in linea col 144 in attesa che arrivino i soccorsi. Sono quelli della centrale poi che danno le indicazioni su come comportarsi o lì siete già voi a prendere in mano la situazione per telefono?
Esatto, la centrale 144 riceve la chiamata, nel frattempo allerta l'ambulanza,
sì,
ma rimane comunque, se possibile, se la situazione lo richiede, in contatto telefonico con l'utente che chiama.
Questo è importante.
Esatto, perché comunque dà un supporto e anche delle indicazioni su alcuni comportamenti da adottare nel frattempo che arrivino i soccorsi e quindi che l'equipa ambulanza arrivi fisicamente sul posto e sul paziente.
Certo, certo.
Allora, il vostro lavoro sconta un grave problema oggigiorno, che tutto è video, quindi la gente pensa che quello che fate voi è quello che vede tipo a Chicago Fire, cioè praticamente sembra tutto un film o tutto un telefilm, no? In realtà come funziona la vita sull'ambulanza? Quanti siete e perché?
Allora, fortunatamente non è come in televisione, nel senso che non è che un intervento sia un'urgenza estrema, per fortuna. Abbiamo anche tante situazioni un po' più blande, abbiamo anche tanta parte sociale,
sì,
che prendiamo a carico comunque, cioè, quindi, come servizio ambulanza.
Quindi il disagio sociale che c'è,
esatto,
oggi.
Esatto, esatto. C'è anche questa parte qua che è molto importante e ovviamente siamo formati per affrontare qualsiasi tipo di situazione.
Quanti siete sul mezzo?
Allora, sul mezzo di base siamo due soccorritori professionali, poi sempre coadiuvati da un allievo, uno stagiaire, un soccorritore volontario. Diciamo che il numero perfetto è 3.
Sì.
Che ci permette di essere veramente organizzati, bene strutturati.
Complementari, certo.
Perché
ci sono alcune situazioni, per esempio sul trauma, che richiedono delle manovre sul paziente di mobilizzazione in asse, che devono essere effettuate tra soccorritori. Quindi essere in 3 è il numero vincente.
Io credevo anche che se uno guida gli altri assistono il paziente.
Sì, ma possiamo anche stare dietro da solo col paziente, okay, se la situazione è blanda. Se no, in casi di paziente un po' più grave, critico, veniamo supportati da altre figure come l'infermiere specialista o il medico, che arrivano sull'intervento in supporto all'equipe di soccorritori.
Okay. Certo. Okay. Andrea Nessi, abbiamo detto, tu sei soccorritore professionista, perché,
esatto,
si aggiunge professionista? Cosa c'è anche il chi lo fa per hobby? Come funziona?
No, cioè, volontari.
No, certo.
Ci sono i volontari che sono comunque una parte importante all'interno del nostro servizio ambulanza, però sì, professionista, perché comunque per diventare soccorritore diplomato bisogna fare una scuola di 3 anni.
Dove?
Che è fisicamente situata a Manno,
sì?
La scuola specializzata, sì, superiore in cure infermieristiche e formazione soccorritore diplomato, a cui si accede o direttamente o tramite delle selezioni. Quindi il percorso dura 3 anni, un percorso ovviamente teorico-pratico con degli stage anche in ambiente ospedaliero, non solo in ambiente extra-ospedaliero.
Sì.
Dopodiché, terminata la scuola, si va in un servizio ambulanza.
Come professionista.
Voglio capire una cosa importantissima. Cioè, sei te che hai scelto di andare sull'ambulanza, potevi fare altro?
Sono io che ho scelto 25 anni fa, Io vivo in Italia, dove ho deciso a fare il servizio civile. Uh-huh. Non so perché adesso ho avuto questo interesse verso la Croce Rossa. Sì. Ai tempi giocavo a calcio abbastanza, in modo abbastanza impegnativo, non avevo mai potuto fare il corso, quindi ho detto cogliamo questa occasione. Sì. Mi è andata bene, mi hanno preso come obiettore in Croce Rossa Como e da lì è nata una passione che sono riuscito a tramutare, diciamo, il lavoro anche in Italia, anche se lì non esiste una formazione specifica per soccorritore professionale, però ho fatto il dipendente per la Croce Rossa per 3 anni, poi ho scoperto che esisteva questa scuola qui vicino, diciamo, a 2 passi da casa, e ho fatto le selezioni, per fortuna mi hanno preso e da lì la mia passione è diventata il mio lavoro.
Certo. Sì. Stiamo parlando di una vocazione, quindi non è nata proprio quando non giocava con l'ambulanza quando era bambino, ma poi si è sviluppata.
È il tipico caso in cui non è un lavoro per tutti questo qua.
La vocazione non lo so, perché se penso come ero io quando ho iniziato questa cioè, come eri? Non mi sarei mai immaginato di finire a fare questo lavoro.
Ma perché eri un delinquente?
No. No, ma perché ero molto, cioè ero quello che andava a farsi il prelievo di sangue e si faceva, era impressionabile, ecco, per dirti. Sì, quindi sì, non è che avevo proprio questo feeling con
la vita.
Cioè, quindi è stato proprio uno sliding doors che non mi sarei mai aspettato.
Molto bene, grazie Andrea Nessi, soccorritore professionista, ospite di oggi di Vita Da. Adesso stacchiamo con un brano di una cantante che ha una voce bellissima, forse la seconda voce più bella che sentirete oggi sulle frequenze di Rete 3, dopo ovviamente la voce di Rosy Nervi. Caridi.
Caro pubblico, oggi Vita Da, soccorritore professionista, con Andrea Nessi che lavora sulle ambulanze e che risponde al 144 della Croce Verde di Lugano. Ti faccio una domanda proprio dritta dritta: che effetto fa salvare una vita, Andrea?
Ma diciamo che quello è...
Aspetta che hai il microfono chiuso, aspetta. Prego.
Diciamo che quello è un po' l'apice della soddisfazione della professione, perché appunto ci studiamo per anni, ci prepariamo a affrontare qualsiasi tipo di emergenza, che fortunatamente quelle veramente critiche non sono così frequenti, ma quella volta che si presenta e sai che hai fatto la differenza, è bel senso di soddisfazione veramente elevato. Ecco.
Certo. Ecco, ma accendo anche il mio di microfono. Sono tra dormimpe, Paolo.
Ecco, queste situazioni tipo Balmelli, questi sfasamenti, non sono, non devono portare a chiamare e intasare il 144.
No, certo, no, infatti non ho mai chiamato.
Non richiedono delle manovre salvavita. Ecco,
ti ricordi, caro Andrea? Ci siamo vicini.
Però
andiamo in qualche domanda, ce la poniamo.
Siamo una predemenza.
Una,
diciamo,
visitina con calma dal Dutour.
Lo sto studiando,
Ti ricordi il tuo primo intervento in ambulanza, Andrea?
Il mio primo intervento, sì, ormai risale appunto 25 anni fa, ero da poco arrivato in Croce Rossa a fare appunto il servizio civile, senza una grossa formazione in quel momento. Il mio responsabile mi dice: dai, sali su e vieni un po' a vedere come è fatto il mondo, no? In modo anche un po'...
Il mondo vero, in qualche modo.
Esatto, quindi... Sono salito a bordo di questa ambulanza, era un problema respiratorio, io ho questa immagine abbastanza nitida di me dietro, un po' in disparte, perché ovviamente ero in più nell'equipaggio, quindi come osservatore che non guardavo ma non fiatavo.
Non eri non sicuro
toccavo.
Di voler guardare.
Esatto, quindi dicevo: ma chi me l'ha fatto fare?
E poi da lì cosa è cambiato, Andrea?
Da lì è nata...
Cioè era
nata,
un po' il bagno nell'acqua fredda lì. Il
bagno nell'acqua fredda che è andato bene. In realtà il vero banco di prova l'ho avuto un paio di mesi dopo, ho dovuto intervenire per un intervento abbastanza tosto, per un investimento, ecco, in strada. E lì è stato un po' il mio punto di dire...
Spartiacque,
sì. Dire cosa faccio.
Questa risalgo... è la mia vita o no?
Esatto, il fatto di dire lì è come quando cadi dalla moto e dici: risalgo in sella o abbandono? Fortunatamente sono risalito in sella e da lì è partito un lungo percorso di tante soddisfazioni.
Parlando di un intervento come quello che hai appena descritto, quanto tempo passa solitamente tra la chiamata e la partenza effettiva dell'ambulanza?
Veramente poco tempo. Anche la centrale qui è molto performante. Uh-huh. Nell'allertare il servizio ambulanza sono delle situazioni, magari anche su una sospetta rianimazione, dove noi veniamo mobilizzati con solo l'indirizzo del paziente, senza ancora una situazione chiara di cosa potrebbe avere il paziente.
Perché il tempo conta.
Esatto, quindi soprattutto in queste situazioni ci sono delle situazioni un po' tempo dipendenti, che quindi prima arriviamo meglio,
certo,
è.
Certo.
E poi noi veniamo mobilizzati in 90 secondi dalla ricezione, sì, dell'allarme, dobbiamo uscire sia di giorno che di notte e voilà.
Quanto conta la comunicazione tra voi, equipaggio dell'ambulanza, e anche tra voi e la centrale, la comunicazione?
Cioè, la domanda è: si può essere nemici, come siamo qui a Rete 3, che per esempio io non sopporto DJ Sterchi o altri colleghi, eccetera?
Ma non,
cioè,
è vero.
Si può avere delle antipatie o la sinergia è necessaria?
Diciamo che è sconsigliato per la buona riuscita e l'efficacia del team di
lavoro.
Però
voglio capire perché.
Perché comunque siamo un team allargato, quindi noi come ambulanza componiamo un micro team, due o tre persone, che si può allargare nel momento in cui interviene l'infermiere specialista, interviene un medico, arriviamo fino a 5-6 persone, sanitari, sul posto. Cioè, collaboriamo tantissimo con i nostri partner del soccorso, che sono la polizia e i pompieri, con la nostra centrale, che comunque ci fornisce un supporto in caso di bisogno durante l'intervento. Quindi siamo veramente un team multidisciplinare allargato che deve funzionare, e funziona bene.
Dovete funzionare quasi al secondo praticamente.
Esatto.
Quindi se cominciate a bisticciare è finita.
Esatto, poi ovviamente non tutti, siamo un team di 80 professionisti e altrettanti volontari.
Ma la bicchierata a fine anno la fate tutti insieme?
Bicchierata fuori dal servizio.
C'è qualcuno di picchetto anche. No, sempre,
voglio farti delle domande su quando guidate l'ambulanza molto forte nel traffico. Cercando di sintonizzarmi su Elea, che è una
l'unica
rapper
cosa
nostrana
in comune che avete tu e Elea è l'aumento del moltiplicatore.
Lei è del Malcantone, io andavo sempre su da quelle parti lì a Aranno,
sì,
ma non devo dire neanche perché, ma andavo su.
Non ci interessa neanche, pensa a te. Torniamo al nostro ospite Andrea Nessi. Allora, voi aiutate gli altri a stare meglio, a volte salvate la vita a sconosciuti. Chi salva la vita a voi? Voglio dire, a volte ti trovi ad affrontare degli interventi che ti segnano.
Esatto, sì.
Quanti anni di ambulanza hai fatto finora?
25 anni, per ora.
Ecco, la domanda di Joss, cioè avete un debriefing, avete la possibilità di parlare di quello che vi fa male un po' al cuore?
Certo, siamo organizzati e strutturati in tal senso, abbiamo la possibilità di rivolgerci internamente a dei debriefer, abbiamo anche un medico specializzato in psichiatria che ci può sostenere da questo punto di vista.
Mi fai un esempio di quando ne hai avuto bisogno, se puoi?
Ma io, l'intervento che più mi ha colpito nel corso della mia carriera risale al 2014, quando c'è stata la frana di Bombinasco. È un intervento un po' particolare che io ho vissuto inizialmente da casa. Ero in procinto di andare a fare la notte, iniziavo alle 23 il turno notte. L'evento era successo tardo pomeriggio, verso le 6:30. Quindi ho iniziato a seguire un po' l'evento anche tramite i social, tramite i canali di comunicazione. Nel momento in cui sono stato mandato appunto sul luogo dell'intervento in assistenza, diciamo, al personale che mi stava occupando delle operazioni di recupero fino al ritrovamento appunto delle vittime.
Sì.
E lì è stato un intervento, forse proprio perché ho avuto la possibilità di metabolizzarlo, perché di solito andiamo sempre talmente veloci i nostri interventi che non ci pensi in quel frangente, ci pensi magari dopo. Invece lì l'ho vissuto proprio tutto, e quando sono arrivato a casa ho accusato un po' il colpo. E lì devo dire che siamo strutturati, intanto in casi di questo genere facciamo un debriefing tecnico con tutti gli attori coinvolti sul luogo di intervento, quindi anche i partner, come dicevo prima. Dopodiché questo è un debriefing un po' più tecnico su come si è svolto l'intervento.
Però dopo ne ho avuto
c'è
bisogno
la parte
uno
anche psicologica, sì, sicuramente, che possiamo richiedere autonomamente, oppure ci sono un po', diciamo, sì, delle sentinelle che magari in situazioni un po' particolari captano l'intervento che potrebbe portare, diciamo, un disagio a livello del personale, magari vengono a chiederti come ti senti e a sondare un po'.
Tu sei arrivato qua oggi con la moto, sei il classico motar, tutto di un pezzo, eccetera.
Più o meno.
No, nel senso, io non ti conosco, ma magari non era per te così facile aprirsi e l'hai imparato cammin facendo.
Ma sicuramente questo è un lavoro che volente o nolente ti porta a dover comunque instaurare delle relazioni in poco tempo. E questo è un po' anche la chiave di volta nel successo del nostro lavoro, riuscire con l'utente, col paziente in brevissimo tempo anche a strappargli un sorriso in una situazione di disagio, di stress. E quando ci riesco io sono un tipo abbastanza gioviale, nel senso, per me anche quello è un bel successo.
Beh, io traspare questa cosa.
No, io li ho visti in azione anche con i miei genitori, eccetera. E sono incredibili.
Diciamo che purtroppo in parecchi, sicuramente anche all'ascolto, hanno avuto a che fare con voi e con la vostra professionalità. Diciamo che c'è un aspetto legato all'intervento su quello che possiamo definire il paziente o chi ha necessità di essere aiutato lì nell'immediato, e poi magari ti trovi confrontato anche col sostegno ai suoi cari che si trovano lì in quel momento. Tu sei il punto di riferimento
per loro,
su una linea molto sottile per i familiari in quel momento.
Ma noi siamo un po', certo, il punto di riferimento in quel momento, per noi sono anche una risorsa, perché a volte ci aiutano anche a inquadrare, avere delle informazioni che il paziente non è in grado di darci.
Sì.
E ovviamente in situazioni critiche il familiare va comunque preso a carico, non può essere lasciato. Ma anche qui abbiamo una struttura, un care team che possiamo mobilizzare in caso, penso, per esempio,
familiare può seguire il paziente sull'ambulanza o no?
Un familiare può accompagnare il paziente senza stare dietro con lui nell'abitacolo sanitario, ma ecco, sì.
Sì, sì. Torniamo tra poco, vogliamo capire anche cosa succede in quei momenti in cui bisogna attendere l'intervento, come funziona là dietro le quinte.
Giocate a uno?
Ma abbiamo da fare anche nel momento di attesa, ecco.
Vedi. Siamo con Andrea Nessi, che guida le ambulanze e che appunto va in giro per tutto il comprensorio del Luganese con la sua ambulanza. Ecco, questa cosa che andate velocissimi con l'ambulanza e noi automobilisti ci dobbiamo spostare. Noi abbiamo capito più o meno come fare, però l'abbiamo capito o no?
Beh, intanto sfatiamo il mito che andiamo velocissimi, perché anche col traffico che c'è a Lugano è impossibile, e non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è utilizzare dispositivi per richiedere, diciamo, precedenza nel traffico. Ovviamente anche noi possiamo derogare alcune norme del codice della strada.
Ma non tutto,
comunque.
Cioè, cos'è che non potete fare?
Ma per esempio non possiamo andare a velocità che vogliamo, ecco, comunque abbiamo dei limiti in cui possiamo superare quello che è il codice della strada previsto anche in ambito di velocità. Mm-hmm. Ovviamente, perché comunque l'obiettivo è arrivare sul paziente, non seminare il panico tra la popolazione e metterci in pericolo.
Agli
comunque.
Incroci, per esempio, non potete arrivare avanti te,
gli incroci,
no, uscire un attimo.
Passiamo ovviamente col semaforo rosso, ma passo d'uomo, dobbiamo renderci visibili, evitare, ecco, che
certo.
Sì.
E cosa non bisogna fare come automobilista?
E qui devo dire che in 25 anni ne ho viste parecchie, ma capisco anche l'utente che vede arrivare la nostra ambulanza grossa, gialla, e va un po' in panico, ecco. Sì, diciamo, sì. Che
non si sa bene cos'è proprio concretamente
quello che sconsiglierei è di fermarsi, lasciarci passare prima di una curva, ecco, perché non dobbiamo,
certo, perché evidentemente sorpassare prima di una curva
può diventare pericoloso, ecco,
è sconsigliato, certo, sconsigliato. Anche per un'ambulanza c'è gente che vi segue,
purtroppo sì,
cioè voi andate a sirena, spiegate,
sì,
e vi seguono.
Comportamento molto pericoloso, perché se devo fare una frenata d'emergenza ho una moto, una macchina che mi segue a pochi metri, immaginate le conseguenze.
Certo, non è il massimo, decisamente. Allora, intanto noi verifichiamo che Paolo Guglielmoni non abbia bisogno di un interventino in diretta da parte di Andrea Nessi. Stiamo ricevendo tanti messaggi da parte vostra, vi ringraziamo, ci fa molto piacere. Ne leggo alcuni e scriveteci, continuate a farlo allo 079 873 80 73. Allora, parto col messaggio che ci manda Rico Verato. Dice: hai mai avuto la tentazione di usare la sirena solo per saltare la fila al semaforo?
Ma c'era, scusa, prima che tu risponda, mi racconta mia mamma, adesso non facciamo nomi, ma che c'era uno che guidava l'ambulanza.
Facciamolo, salutiamo tua mamma.
No, mia mamma la salutiamo, l'ho fatto il nome, Mirella, ma stavo dicendo un'altra cosa, seguimi. C'era uno che guidava l'ambulanza negli anni 60, che a Piasea andava in vacanza, insomma, a Funci, in Engadina, e usava la sirena dell'ambulanza. Per cioè, questo è illegale, no?
Sfaterei anche quest'altro mito, direi.
No, non è mai capitato.
La corsa in urgenza deve essere motivata e motivabile, ecco, a posteriori, quindi...
Non per andare a prendere il kebab box.
Esatto, quindi se nell'andare a prendere il kebab in urgenza faccio un incidente, diciamo che la patente non la rivedo più, ecco.
Beh, giustamente. Allora, ci scrive anche Ben Siring, dice: se qualcuno ti chiama per un'emergenza, ma poi scopri che è solo un mal di unghia, ti viene voglia di medicare col cerotto della vergogna?
No, ma qui tocchiamo invece un argomento serio.
Bruna Lettiga. Ah, vuoi affrontare?
No, un argomento
Paolo,
serio, che non bisogna intasare il 144.
Esatto, bisognerebbe, ecco, che la chiamata sia comprovata da un'esigenza, però ecco, può capitare anche, ma magari anche che l'utente chiama nel momento in cui noi arriviamo, già la situazione si risolve, va bene, è sempre meglio che comunque arriviamo, facciamo una verifica e una chiamata, diciamo, che anche non ha richiesto poi un nostro effettivo trasporto in ospedale, piuttosto che, ecco, rimanere a casa col dubbio e con tutto quello che comporta anche a livello di
emotivo
per il paziente,
certo.
Ecco.
Andiamo avanti con, abbiamo ancora un paio di messaggi. Bruna Lettiga chiede: hai mai trovato pazienti che si erano già autovalutati con Google prima che arrivaste?
Questo devo dire che inizia a prendere piede questa cosa, che uno ha dei sintomi, cerca su Google e dopo si allarma, ecco, in primis mia mamma, ecco, se posso citarla, ecco. Certo. Quindi sì,
succede che magari un paziente che non è particolarmente grave sull'ambulanza ti dice come trattarlo?
Anche può succedere, sì. Magari anche dei parenti che ci dicono, ecco, magari a volte come fare il nostro lavoro, quello dico, che è molto un mondo molto vario, ma molto affascinante proprio per questo, perché comunque non sei solo sul paziente, devi prendere a carico veramente tante cose, non solo l'aspetto clinico, ma anche un aspetto organizzativo, tattico di intervento, di collaborazione, insomma,
di gestione delle emozioni delle persone.
Esatto.
Se devi essere multitasking, devi saper fare le famose due cose nello stesso momento.
Esatto,
chiudiamo,
anche tre.
Certo, chiudiamo col messaggio di Sirene Bernasconi, che dice: hai mai fatto un intervento così tranquillo da sembrare un car sharing?
A volte immagino che ci sono delle situazioni, viva Dio, che non sono proprio sempre urgenti, no?
No, capita, vi dicevo, siamo confrontati anche con... tanto disagio sociale, ma anche questo comunque merita una presa a carico. Poi probabilmente non è l'ambulanza lo strumento giusto, però già solo il fatto che magari lo portiamo in una struttura che possa,
per spiegare bene, delle persone che devono essere contenute sia da voi che dalla polizia.
Ma può capitare la situazione, ecco, in ambito psichiatrico, di agitazione, che noi cerchiamo sempre comunque di trattare con una presa a carico ovviamente comunicativa. Diciamo che quella è l'estrema ratio, dover arrivare a una,
certo,
non è una contenzione, però comunque di dover magari cercare di tranquillizzare il paziente con farmacologicamente.
Certo. Adesso io non voglio leggere anche i messaggi di Mimma Fama e Chanel Barella, quindi andrei con gli oggetti del mestiere che ha portato, perché ridi? No, non capisco, Paolo, ma che ti porta via?
No, Valmeri, ti apprezzo. Allora,
no, Paolo, parolacce no, però.
No, non era una parolaccia, parolazza, era i tuoi, volevo dire.
Pensavo un film.
Scemo, i tuoi strumenti del mestiere, i tuoi tre oggetti della professione di soccorritore.
Ho esagerato, ne ho portati quattro.
Grande!
Perché volevo portarvi l'ambulanza, ma non era fattibile parcheggiarla qua nello studio. Quindi vi ho portato, per ricreare l'ambience, questa torcia che simula un po'
le sirene,
i lampeggianti.
No, ma fantastico, ma la brusa io c'è, incredibile, fortissima.
No, allora, volevo accenderla alle 7:30, ma probabilmente Balmelli poi mi faceva una crisi epilettica.
Ma assolutamente, c'ero già molto vicino anche senza sta roba. No, descrivila, Paolo. È una scatoletta nera con dei LED attorno.
Sì, questa
dei LED.
Nasce come una, diciamo, torcia per illuminare di notte, ecco, magari negli interventi di notte per illuminare, però è anche un dispositivo di segnalazione, ecco. È proprio un gadget inutile.
Non è che si usa ufficialmente, non so, no, io se ti trovi in un posto devi andare,
scenografico, per me.
Scenografico. Esatto. Però è bello, mi piace molto.
Esatto.
Avanti.
Allora, invece, per quanto riguarda i tre oggetti, ho portato intanto questo libricino,
sì,
che sono sono gli atti medico delegati, un po' la nostra Bibbia. Qui c'è un po' racchiuso tutto il nostro
sapere,
il nostro, sono gli algoritmi, sì, secondo cui operiamo sul paziente.
Cioè, prima nel senso, controllo respiro, quello che ti insegno anche militare,
sì,
controllo respiro, circolazione,
quelle che sono la somministrazione dei farmaci piuttosto che gli atti tecnici da fare sul paziente. Sì. Ovviamente sono divisi per casistica, patologia. Sì. E noi, ecco, operiamo secondo questa delega medica che ci permette di somministrare dei farmaci in autonomia.
D'accordo, quindi quella è fondamentale per
questa
chiunque...
è la nostra Bibbia, ecco, lavori, sì, noi dobbiamo rispettare scrupolosamente.
Siamo block notes, cioè, c'è tutto in poco.
Esatto.
Che sei tanta roba.
Sì, no, ecco, è anche ovviamente bello vedere come sia, scusa, su inchiostro su carta, perché se usi tutto, se fai tutto col telefonino e ti tupa il telefonino, sei fregato.
Esatto, quello è un aspetto che... Sì. Dobbiamo considerare, sì, ovviamente non è che li conosciamo a memoria, è uno strumento di lavoro, quindi anche perché ricordarsi tutto è... adesso io poi non sono più così fresco giovincello, quindi
andiamo col prossimo,
okay,
col
quindi
prossimo
questo, questo aiuta tanto.
Questi sono due, vabbè, il classico fonendoscopio, questo
fonendoscopio. Non si chiamava stetoscopio ai tempi.
Anche sì, è uno strumento che si utilizza per ascoltare, diciamo, il paziente, i polmoni. Sì.
Possiamo ascoltare i polmoni di Balmelli,
ma poi c'è troppo dislivello,
poi se ci tocca ricoverarlo cosa facciamo?
Troppo seno, non si riesce.
Questo sì è anche un po' un oggetto personale nel momento in cui mi sono diplomato, che mi porto dietro anche, sì, questo, che sono un po' scaramantico, è un laccio che utilizzo per la, diciamo, posizionare l'accesso venoso sul paziente. Ovviamente ce l'abbiamo a disposizione in ambulanza, sì, questo è mio personale, sì, ma perché sono,
cioè,
un po'
per fermare la circolazione sul...
Sì, lo metti sul braccio, sì, ecco,
per me non hai mai tirato fuori il sangue nella tua vita?
No, mai.
Veramente?
No, paura, io ho paura delle guige.
No, sì, perché praticamente loro ti potranno spiegare che comunque anche trovare l'accesso venoso in alcuni pazienti è complicatissimo.
È complicato, sì, sì.
Paolo, sei un fedelissimo della camionella e quindi conosci bene questi strumenti. Abbiamo finito, c'è ancora...
Basta,
abbiamo finito,
basta,
grazie,
basta,
mille,
sì, sì,
grazie, torniamo tra poco.
Questa cosa dei polmoni di Balmelli, che lui è tabagista.
No, non è vero, ma non è vero, Paolo. Perché hai parlato di torcia prima. Ah, scusa, c'è...
E oggi facciamo...
Vita. Buongiorno, una domanda. Come chi? Viene fatto il salvataggio in acqua o soccorso in acqua?
Allora, Andrea, la domanda è chiara, ma non credo che l'ambulanza riesca con le sue ruote ad andare sull'acqua. Chi interviene,
bella,
in questi,
Paolo,
casi?
No,
ma era...
Per fortuna non tocca a noi, se ne occupa la polizia, la quale, o la salvataggio, che sono anche loro dei nostri partner. Abbiamo anche noi una barca, però, attenzione.
Ok.
Ce l'abbiamo, ma appunto non per fare il soccorso, ma per raggiungere delle zone non raggiungibili via terra. Siamo sentiero di Gandria, la zona di Caprino,
sì,
quindi capita che su alcuni interventi ci muoviamo con questo mezzo.
Allora, però... scusa, ti devo interrompere, cioè, avevi finito il pensiero, ma Balmelli veramente adesso non c'è il 144 che lo può aiutare, no?
Perché
continua ad armeggiare col microfono.
Tecnico, ho bisogno di un tecnico.
Problema...
Paolo, sono cose per cui tu avresti, sì, già spaccato tre schermi,
allora,
e due tastiere.
Balmelli, tieni al franco il braccio.
Ma
il
vedi,
microfono.
Appena lo sfioro, track te va, sì, su, e non, sì, riesco a parlare. Ma, abbiamo le 10 domande.
Tegna il Frankisci, guarda, Ligadlaisci.
Sì, va bene. Ok, facciamo le 10 domande al nostro ospite tenendo il microfono.
No, c'è questo microfono che va su e giù a Balmelli.
Sì, ma dopo lo
recuperiamo. Se fosse lo stesso,
comunque,
per altre parti del corpo.
No,
sarebbe
Paolo,
bello.
Ma perché devi scadere? Ma perché? Ma peccato, sei un ragazzo intelligente, mi cadi in queste battute. Allora, andiamo con le 10 domande. L'ultimo pensiero prima di andare a dormire, Andrea.
Domani mi alzo alle 5:15.
Vedi, a che ora ti svegli? La seconda,
sì,
domanda,
quando,
è già risposta.
Quando faccio turno in ambulanza, 5:15 mi devo svegliare.
5:15, è andato comunque a turni anche il,
sì,
sera,
abbiamo
la notte.
Dei turni da 12 ore di base, giorno, notte, così.
Certo. Ti dici che bello vado a lavorare o va a fan bagno, devo andare a lavorare al mattino?
No, fortunatamente che bello vado a lavorare.
Sì,
questo,
è una bella cosa. Chi è la prima persona che incontri sul lavoro?
Ma qualcuno moribondo dalla notte che si aggira magari nei corridoi,
cioè,
a
fine turno
zombie.
Ecco, esatto, quando tu dici moribondo evidentemente non intendi pazienti, ma
esatto,
i tuoi colleghi,
i
che
colleghi
hanno fatto
che...
turni abbastanza massacrati.
Esatto, provati dalla notte che girano, esatto, in cerca di caffè.
E mentre lavori riesci a pensare ai fatti tuoi o se vai di fantasia si fa male qualcuno?
No, diciamo che quando si lavora il tempo è abbastanza impegnato per o su intervento, comunque attività da fare anche durante la...
Quando vai a dormire tornano le immagini degli interventi o riesci a veramente liberare la mente?
Per quanto mi riguarda, ma questo è molto soggettivo, è abbastanza raro, ecco, per fortuna, ma perché comunque abbiamo anche dei metodi, un po' delle strategie di compenso verso queste emozioni che viviamo quotidianamente, ma tanto fa quella che è la vita in sede, la condivisione con i colleghi, con i volontari, il parlarne, questo è il primo strumento che abbiamo un po' per decomprimere.
Cosa fai per staccare completamente la spina? Invece qua pensiamo a hobbies, attività fuori dal, insomma, dal mondo della tua professione.
Calcio, giochi ancora?
Adesso no, basta, non gioco più. Rincorro mio figlio, che adesso ha 17 anni e non riesco più a portarmelo dietro, sono io che rincorro lui, e quindi lo porto alle partite. Siamo tifosi, abbonati al Como, quindi andiamo spesso a vedere il Como.
Avete visto il Como trionfare con la Juventus?
Abbiamo visto, sì, quest'anno belle soddisfazioni.
Quanti giorni di vacanza hai in un anno?
Io sono un po' più anziano, 5 settimane in un anno.
Beh, Paolo comunque ne ha molte di più. Dai un voto
di
al tuo
anni
capo
o di vacanze?
Tutte e due. Dai un voto al tuo capo da 1 a 10.
12 ovviamente.
Beh, certo, perché sta ascoltando. Sì, questo è il nostro modo per capire se un
capo
sta ascoltando.
Questa è la mia principale fonte di stress oggi, il capo che ascolta.
Puoi scrivere su quel foglietto, non alla penna.
Non alla penna, buttami la penna.
Non ci credo, Guglielmoni, disastro. Quanto guadagni, se puoi scriverlo gentilmente, rimarrà un segreto tra te e Paolo.
Noi,
guadagno mensile, puoi anche mettere un dito medio se vuoi, lo vede solo Paolo comunque. Ok, allora ci sta pensando, sta scrivendo, vediamo se è abbastanza per affrontare questo aumento ennesimo della cassa malati. È una cifra lunga, però.
Allora dice, per quello che faccio non abbastanza.
Per quello che faccio non abbastanza, è un chiaro messaggio. Ricordiamo che sta sempre ascoltando il tuo capo. Qual è il lavoro dei tuoi sogni?
E fortunatamente questo, anche perché non avrei spazio per fare altro.
Non avresti spazio per fare, è una bella cosa.
Allora, ferma Andrea Nessi, soccorritore professionista, mandiamo una canzone e poi ci racconti magari anche tutti i tuoi sogni, perché a 46 anni ci sono ancora tanti sogni da realizzare. Professionali e non.
Il nostro obiettivo con Vita da la trasmissione dei mestieri è far capire ai genitori o anche magari ai giovani all'ascolto che cosa comporta una certa scelta di vita. Tu che cosa diresti a un ragazzo delle medie volendo convincerlo a intraprendere questa strada, la strada del soccorritore professionista?
Ecco, la prima domanda si può fare dopo le medie o è una scuola superiore?
Una scuola superiore, sì, esatto, quindi bisogna farlo dopo il percorso.
Insomma, come convinceresti un ragazzo ad intraprendere il tuo percorso?
Ma andrei un po' al di là di quello che magari che attrae più facilmente, che è la divisa, la sirena, eccetera, eccetera. Ma è un lavoro davvero gratificante. Poi a me è piaciuto tanto e piace tuttora perché non è un lavoro rutinario, no? Quindi io non so mai con cosa sarò confrontato nel momento in cui inizio a lavorare. So quando inizio, non so quando finisco, per esempio, perché il turno si finisce alle 7, ma se devi uscire sull'ultimo, quindi questo aspetto è... deve piacere sicuramente il lavoro turni. Non tutti piace il lavoro turni, mi è sempre piaciuto.
Tu hai anche una famiglia, hai detto, che non è così evidente poi continuare a fare le notti fino a una certa età, eccetera.
No, beh, le notti certo sono impegnative, ecco. Però ho visto tanti colleghi, anche in Croce Verde, arrivare alla pensione, operativi ancora, attivi tranquillamente in ambulanza. Adesso io... mi occupo anche di altro, perché comunque mi occupo anche di formazione in Croce Verde, quindi un po' la mia attività parallela anche quella, quindi adesso sto un po' mollando la parte operativa versus la formazione. Una buona chance anche senza troppi acciacchi a...
No, perché quello che, al di là del fatto che siamo imbevuti di film e telefilm, quello che vediamo noi è una professione veramente sempre on the run, sempre di corsa, no? C'è un'età limite per farla, come hai detto un attimo fa, veramente tu puoi arrivare a 65 anni sulle ambulanze tranquillamente?
No, puoi arrivare tranquillamente. Vuol dire che anche la tecnologia negli ultimi anni ci è venuta incontro, con le barelle elettriche, autocaricanti, le sedie con cui trasportiamo i pazienti, diciamo, da casa all'ambulanza, hanno dei cingoli che scorrono sulle scale, quindi il lavoro fisico è anche un po' diminuito, ecco, fortunatamente.
L'ultimissima domanda, quando l'hai detto a casa che eri ancora giovane, che volevi stare sull'ambulanza come lavoro, cosa ti hanno detto?
No, è stato ben accettato, anche perché per esempio mia mamma, anche lei mi ricordo che era all'interno del gruppo delle Croce Rossine, quindi era già un po', probabilmente mi ha trasmesso lei un po' questo DNA, quindi no, è stato ben accolto, anzi.
Noi ringraziamo Andrea Nessi, soccorritore professionista della Croce Verde di Lugano. Salutiamo tutti i soccorritori in giro per il territorio. Torneremo lunedì con Beatrice, che è meccanica di macchine agricole.
Grazie Andrea Nessi. Grazie. Ora Olivia Dean, subito dopo Rosy Nervi.